Marcato
Prevole.
e Bartolini. Il Consiglio approva. Procediamo ora alla proposta numero 3, al punto 6 dell'ordine del giorno, prevede le interpellanze e risposta orale presentate al gruppo consigliare Rinnova in merito a punto 1, parcheggio e pagamento senza custodia nel capoluogo di Nuova Feltria, punto 2, carenza di medici pediatri in Alta Val Marecchia. Nuovamente la lettura va ai consiglieri di minoranza, a cui cedo la parola, poi risponderà alle interpellanze del sindaco Zanchini. Parola al consigliere Borghesi.
Borghesi. I sottoscritti Ottavia Borghesi, Maria Letizia Valli, Sofia Bartolini e Silvestre Marcato, consiglieri comunali appartenenti al gruppo consigliare Rinnova, premesso che con delibera di giunta comunale numero 54 del 17 giugno 2017 sono state individuate le aree destinate alla sosta e al parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli nell'ambito di Nuova Feltria capoluogo, definendone la regolamentazione e stabilendone le relative tariffe. Premesso che con delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 24 giugno 2017 è stata affidata alla società in-house Montefeltro Servizi SRL il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri, con annesso servizio dell'elevazione preavvisi di sosta e contestazione immediata da parte degli ausiliari del traffico nel capoluogo di Nuova Feltria per la durata di 5 arti. Considerato che la gestione dei servizi di che trattasi è stata affidata alla società in-house Montefeltro Servizi per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 12 luglio 2017 e scadenza 11 luglio 2022, chiedono al sindaco un resoconto in merito al progetto inerente alla regolamentazione dei parcheggi, sia dal punto di vista educativo e culturale auspicato, sia relativo alla gestione di tale servizio. Chiedono inoltre se la previsione delle entrate auspicata è risultata soddisfacente ed in che modo sono state impiegate tali risorse. Chiedono inoltre, vista l'imminente scadenza del contratto di servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento in essere con la società in-house Montefeltro Servizi, se è già stato previsto un rinnovo di tale contratto e con quali modalità.
Allora, rispondo a questa vostra interrogazione con una premessa. Allora, quando appena insediati nel 2016 abbiamo deciso di impegnarci per una regolamentazione della sosta nel centro storico di Nuova Feltria, non l'abbiamo fatto sicuramente, no, per far cassa, bensì per cercare di educare i cittadini ad un utilizzo più razionale e funzionale di un suolo prezioso quale è quello del centro storico di una cittadina. Razionale perché deve essere adibito a soste prevalentemente brevi e funzionale secondo appunto il principio della rotazione a tutte le attività commerciali e di servizio presenti nel centro storico. Avevamo visto che la regolamentazione col disco orario non era né sufficiente né adeguata a garantire questo turnover delle soste, impegnando poi, fra l'altro, i vigili a controlli e a sanzioni che non sono mai piacevoli. E quindi abbiamo avviato, diciamo, questa regolamentazione. Io devo dire che dopo un primo momento così nel quale si sono levate delle perplessità da parte magari non tanto di cittadini, ma anche di alcuni commercianti, eccetera. Poi invece devo dire che la cosa è stata assolutamente apprezzata perché appunto si è notato un maggiore ordine nella sosta a livello della piazza e delle vie del centro storico soggette appunto a questa regolamentazione e quindi ci sono arrivati apprezzamenti appunto anche da parte dei commercianti e delle attività commerciali e delle attività di servizio e quant'altro. Per cui noi siamo assolutamente soddisfatti di come sta andando questo servizio. E, ripeto, non tanto per il discorso economico, quanto proprio per un discorso più di tipo educazionale nei confronti dei nostri cittadini. E per quello che riguarda i dati più nudi e crudi, noi abbiamo, vi do quelle che sono state le entrate sia da parcheggi che da abbonamenti dal 2017 al 2021, poi magari questi dati li potete richiedere quando volete. Totale delle entrate nel 2017 58.000, adesso arrotondo 58.600 euro, nel 2018 125.000, nel 2019 126, nel 2020 98, nel 2021 97. Capite che appunto in questi anni, dopo il 2018-2019, c'è stata una diminuzione, ovviamente questa è stata molto dovuta all'emergenza sanitaria, quindi al Covid, che ha determinato tutta una serie, no, di alterazioni di quello che è stato anche, no, che sono state le attività commerciali, eccetera, e in un periodo quindi nel quale abbiamo, come dire, allentato molto magari quei controlli, abbiamo anche lasciato un pochino perdere il discorso dei parcheggi, perché stavamo vivendo un momento particolarmente difficile. Dal 2018 al 2021 le uscite sono di circa invece 55.500 euro all'anno. Questo quindi è un pochino l'andamento dei parcheggi da quando sono stati attivati a luglio 2017 fino al 31/12/2021. Per quello che riguarda il dato sulle sanzioni, fino alla metà del 2020 non è noto, per quello che riguarda le sanzioni nelle aree date in concessione, perché queste sanzioni venivano incassate dalla Unione dei Comuni. E noi appunto ci siamo un attimino attivati perché ritenevamo questa procedura non giusta, in quanto l'ausiliario del traffico è in carico, diciamo, al nostro comune, quindi lo paghiamo noi, e ritenevamo quindi che fosse giusto che le sanzioni che venivano fatte, elevate nelle aree date in concessione, fossero incassate dal Comune di Nuova Feltria e non dall'Unione dei Comuni. Quindi abbiamo fatto una procedura, delle pratiche, eccetera, per cui dal luglio 2020 a tutto il 2021, vi dico, i dati sono pochi, nel senso che comunque sono stati proprio per rimarcare il fatto che non deve essere una azione, diciamo, di tipo punitiva quella della sosta, e quindi l'attività dell'ausiliario del traffico. Sono stati elevati, dicevo, in un anno e mezzo 130 verbali, ogni verbale ha una per una cifra di 42 euro, che poi pagata nei 5 giorni scende a 29,40 euro, per un totale, diciamo, di sanzioni incassate in un anno e mezzo di circa 3.000 euro, quindi capite di che cosa stiamo parlando. E poi mi chiedevate le risorse, come sono state utilizzate. Le risorse sono state utilizzate, ma perché fanno riferimento ad una norma di legge, l'articolo 7,7, sono state utilizzate queste risorse in primis, che la fa da leone, per il trasporto pubblico locale, quindi il TPL, poi per realizzare nuove aree di sosta, per la messa in sicurezza di strade, rifacimento della segnaletica stradale, orizzontale, eccetera, perché sono cifre queste, sono soldi che sono vincolati, quindi non li si può utilizzare per altro se non per quello che vi ho appena detto. Per quello che riguarda la Montefeltro Servizi, noi siamo soddisfatti di come sta lavorando, a rimarcare il fatto che la nostra non deve essere e non vuole essere un'azione, diciamo, punitiva. Ovviamente abbiamo un unico ausiliario del traffico che fa le sue ferie, che fa le sue malattie, che fa e che deve controllare tutte le aree date in concessione, e quindi capite bene al quale noi abbiamo sempre detto di essere sempre molto educato e di cercare di far capire alle persone come si dovevano comportare, quindi non arrivare dopo i due minuti di scadenza del tagliando e fare la contravvenzione. E quindi voglio dire, noi siamo soddisfatti di quello che sta facendo la Montefeltro Servizi, alla quale è in corso, diciamo, di valutazione il rinnovo dell'affidamento. Appena avremo dati più certi, anche dal punto di vista proprio contabile, eccetera, sarà nostra cura farli presente alla minoranza. Però la nostra intenzione è quella, appunto, di riaffidarlo al Montefeltro Servizi. Stiamo valutando la cosa proprio in questo periodo.
Grazie. Prego. Sindaco. Cedo nuovamente la parola al consigliere Borghesi per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.
Sì, allora mi ritengo, diciamo, parzialmente soddisfatta, nel senso che condivido la prima parte che ha enunciato il sindaco, cioè rispetto al fatto che questo servizio, no? Che è servizio ovviamente a pagamento, però avesse come suo obiettivo principale un fine educativo e culturale, no? Affinché si potesse, ecco, rispettare anche tutte le zone centrali del nostro territorio e fosse anche un po' più di ampio respiro per tutti i negozi e i commerci che ci sono in zona, affinché no potesse essere anche un ricambio delle auto. Quindi proprio per questo, no? Anche quando è stato istituito questo servizio, ci si era spesi molto su questo, su un cambio, ecco, proprio anche culturale e anche educativo verso la cittadinanza. Ovviamente anche la parte economica è importante, ma è importante nella misura in cui dà una possibilità di reinvestire dei soldi. Quindi è vero che sono soldi vincolati, però è anche vero che ovviamente, no, poi si liberano magari altri capitoli al bilancio. Adesso io non sono un'esperta, però comunque sono dei soldi che sono a beneficio, ecco, di un'amministrazione per poter fare interventi sul territorio. E quindi magari mi chiedevo anche in questo una valutazione, so, ecco, che non è semplicissima, però ecco, mi chiedevo anche una valutazione e una spiegazione in merito a questo. Anche perché, ecco, poi le entrate, ecco, che ovviamente, no, avevamo visto anche nei bilanci precedenti, hanno anche rispettato quelle che erano state i vostri preventivi, no? Mi ricordo che, ecco, si parlava di circa 110.000 euro all'anno di entrate in maniera precauzionale, sono stati, ecco, rispettati. Ovviamente gli anni 2020-2021 causa Covid è normale, ecco, che ci sia stata una flessione. Quindi questo, ecco, mi premeva a sottolineare. Ecco, per quanto, ecco, riguarda la gestione, ecco, su questo mi tengo, insomma, non molto soddisfatta, nel senso, ecco, mi aspettavo una risposta un pochino più esaustiva, dato che comunque, ecco, è un servizio che il Comune ha messo in campo e che costa, no, in 5 anni 210.000 euro, quindi mi chiedevo anche in che modo, no, ecco, anche un certo forma di controllo e di vigilanza, no, rispetto a questo contratto di servizio fosse stata messa in atto. E niente, quindi poi per l'ultimo punto, per invece per quanto riguarda il nuovo affidamento, rimaniamo in attesa, quindi ho capito che verrà sicuramente, ecco, riconfermata giustamente la società in house Montefeltro Servizi per la gestione dei parcheggi a pagamento. E ecco, siccome la scadenza ovviamente non è molto lontana, nel senso che poi questo contratto scade l'11 luglio, quindi ci rimarremo insomma aggiornati, chiederemo poi gli ulteriori sviluppi. Grazie intanto.
Benissimo, ci sono.
Scusate, posso fare
Sì.
un'integrazione? Ecco, una nota che vorrei, ecco, che mi stavo dimenticando, ecco, se nella nuova convenzione, questo è un'idea, un suggerimento, no? Perché anche questo della gestione chiedevo soprattutto il fatto, no? Se tutte le zone erano state utilizzate allo stesso modo, no? Perché siccome la tariffa oraria che è stata applicata è uguale in tutte le aree di sosta, quindi sia quella della piazza, ad esempio, sia in quella di Piazza Bramante, dove invece notiamo che Piazza Bramante è molto più vuota e molto meno utilizzata rispetto alle altre aree. Quindi mi chiedevo se poteva essere, secondo me era anche corretto, secondo me era anche corretto valutare una diversa tariffa oraria per incentivare comunque le persone anche a parcheggiare leggermente più lontano, quindi in Piazza Bramante, e poter anche sempre di più decongestionare il centro, anche in previsione, insomma, anche di interventi che avete preannunciato, no? Che riguardano la rigenerazione urbana, quindi di creare un'area un pochino più di ampio respiro proprio nella zona della piazza, quindi anche con lo spostamento delle corriere, quindi ecco, anche in questa previsione, secondo me, ecco, fare delle variazioni anche per quanto riguarda la tariffa, ecco, questo lo dico, ecco, come così, insomma, non dico suggerimento, ma comunque un'idea possibile da valutare. Grazie.
Io ritengo che questo sia un suggerimento lodevole che terremo sicuramente in considerazione.
Bene, e nuovamente la parola va alla minoranza per la lettura della seconda interpellanza. Cedo nuovamente la parola al consigliere Borghesi.
Borghese, un attimo solo. Il sottoscritto Ottavia Borghesi, Maria Letizia Valli, Sofia Bortolini, Silvestre Marcato, consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare Rinnova. Premesso che il Servizio Sanitario Nazionale prevede per tutti i cittadini di età compresa tra 0 e 14 o 16 anni l'assistenza gratuita da parte di un pediatra di libera scelta e che tale figura è obbligatoria per i bambini fino a 6 anni di età. Premesso che il pediatra è il punto di riferimento fondamentale per la salute del bambino e rappresenta una guida per i genitori. Considerato che la situazione di carenza di medici in generale e di pediatri in particolare si è manifestata in tutta la sua gravità in questi ultimi anni, e considerato inoltre che sono sorte numerose preoccupazioni da parte di genitori relativamente alla carenza di pediatri nel nostro territorio, chiedono se vi sia stato un confronto con l'azienda sanitaria relativamente a tale situazione ed eventualmente quali siano state le risposte.
Bene, sì, certamente, l'interlocuzione con l'azienda sanitaria è continua anche in merito a questa interrogazione. Vi dico che il dottor Giacomini Francesco è pensionato dal 31 gennaio 2022. La lettera di comunicazione a tutti i pazienti è stata inviata dall'ufficio ASL il 12 gennaio 2022. Il dottor Giacomini Francesco riceveva a Talamello e a San Leo, a Pietracuta. Attualmente in Valmarecchia è presente la pediatra di libera scelta, la dottoressa Diana Popenta, che oggi, questa è la risposta dell'USL di 15 giorni fa, 20 giorni fa, aveva in carico 344 bambini ed essendo aperta a 1000 bambini, può ricevere ancora, ripeto, 20 giorni fa, più di 600 ancora scelte. La dottoressa Popenta ha tre ambulatori, riceve a Pennabilli il martedì dalle 9 alle 10 e un quarto, a Talamello riceve invece tutti i giorni, a Pietracuta di San Leo riceve il venerdì mattina dalle 11 alle 12. Quindi come mi dice l'azienda ASL, nulla è cambiato per gli assistiti. Scegliendo la dottoressa Pupinto possono continuare ad essere assistiti, possono andare a Talamello o a Pietracuta di San Leo, così come facevano con il dottor Giacomini. Questa è la risposta dell'ASL. So che voi sapete che è obbligatorio avere il pediatra da 0 ai 6 anni, dopodiché può essere anche scelto il medico di medicina generale. In questo periodo so che diverse famiglie hanno optato per la ricongiunzione dei loro bimbi che avevano più di 6 anni con il medico di medicina generale della famiglia. Al momento io lamentele di servizi eccetera che riguardano il servizio pediatrico non li sto registrando.
La parola al consigliere Borghesi per dichiararsi sempre soddisfatto o meno della risposta.
Borghesi, no, allora io non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta che ha dato l'azienda sanitaria, no? Comunque prima qui c'erano almeno due pediatri per una vallata, adesso vedere quanti posti liberi ha l'unica pediatra che è rimasto può essere un ragionamento, però io credo che nel nostro territorio è importante, voglio dire, implementare o comunque almeno non sottrarre i medici e i servizi, ecco, di medicina che ci sono, ecco, nel nostro territorio. Quindi la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione è appunto quella di insistere con l'azienda sanitaria affinché passi questo concetto, questo messaggio. Non possiamo accontentarci di risposte che un bambino a 6 anni poi può scegliere anche un medico di medicina generale. Certo è vero, però sicuramente no, sta anche nei genitori, nelle famiglie, quello che ripetevo prima, anche un pediatra è una figura anche importante, fondamentale per i genitori, quindi credo sia necessario che nel nostro territorio sia una figura garantita dove ci sia anche una possibilità in qualche modo, ecco, anche di scegliere per un genitore. E anche per quanto riguarda le lamentele, io ne ho sentite molte, ho sentito molte lamentele e anche preoccupazioni da questo punto di vista, e ho sentito che anche per molti la soluzione è stata quella di magari rivolgersi a Villa Verucchio o a Riccione o allontanarsi dal nostro territorio. Quindi secondo me, ecco, come vi invito e anche noi, insomma, consiglieri comunali, in quello, no, che possiamo fare, comunque a insistere, ecco, sulla questione con l'azienda sanitaria, anche nei numerosi tavoli che organizzate appunto per sottoporre questa questione e continuare a monitorare la situazione.
No, mi sento in obbligo di rispondere, nel senso che allora non si può entrare nel merito di quelle che possono essere le capacità di un medico o di un altro medico, no? Di attrarre o meno assistiti. E i numeri ve li ho detti. Allora, un medico di medicina generale, così come un pediatra di libera scelta, ha uno stipendio garantito, non essendo dipendente, quindi non avendo uno stipendio garantito, in base al numero degli assistiti. Se i bambini, le convenzioni scattano quando si realizzano determinati numeri. È inutile avere in un territorio, no, due medici, tre medici, a parte che i pediatri sono merce rara oggi come oggi, no? Però quando non avrebbero poi un numero sufficiente di bambini, cioè magari abbiamo un pediatra che ne ha 1000 e un altro che ne ha magari 150, quello che ne ha 150 dopo 2 mesi se ne va, capito? Quindi voglio dire, non è che noi possiamo garantire due pediatri che si devono dividere un numero di bambini scarso, capito? Per cui l'USL risponde: attualmente la dottoressa ha, almeno fino a 20 giorni fa, 350 bambini, è aperta a 1000, ne può ricevere ancora 650, bisogna che questi 650 vadano da quella, non è che può mettere un altro pediatra che magari piace di più rispetto a lei, perché, capito? Quindi è il numero degli assistiti, che siano bambini, che siano adulti, eccetera, a realizzare la convenzione e quindi il numero dei medici, sia che siano pediatri, sia che siano medici di medicina generale. Per cui noi possiamo chiedere quello che vogliamo, ma se non ci sono questi numeri, le convenzioni non scattano.
Benissimo, giusto l'ultima replica, perché non possiamo fare dibattito, però era una precisazione. Infatti.
No, velocemente, anch'io volevo sottolineare che io non sono assolutamente, ecco, permessa di dare un giudizio sulla dottoressa Pupenta, che non conosco, e quindi non è questo il senso. Io credo che la libertà di scelta in generale sia importante per quanto riguarda anche un medico, ecco, di famiglia, no? Cioè, penso tutti noi, no? Cerchiamo di scegliere un medico nel quale ci sentiamo più accolti, o per conoscenza, o per fiducia, per capacità, per qualsiasi motivazione. Quindi, ecco, io, ecco, su questo assolutamente non l'ho detto e lo voglio, ecco, ribadire. Mi faccio però una domanda che farei all'ASL: dove sono andati tutti gli assistiti del dottor Giacomini? Perché prima avevamo, no, due medici, due pediatri, e quindi forse sono state fatte, ecco, altre scelte. Io magari anche una riflessione, ma io invito, ecco, magari anche una riflessione. Poi io capisco che si parla di convenzioni, si parla sempre di numeri, e il nostro territorio in questo caso è sempre penalizzato, perché noi a certi numeri sicuramente facciamo fatica ad arrivare, però abbiamo bisogno, ecco, dei servizi anche per mantenere, ecco, no, il nostro territorio. Quindi, ecco, solo questo, non mi dilungo.
Benissimo. Allora, il Consiglio prende atto di aver analizzato la proposta numero 3 al punto 6 in ordine del giorno. Procediamo all'analisi del punto 7, la proposta numero 1, prevede il DUP, documento unico di programmazione, periodo 2022-2024, articolo 170,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e relativa approvazione. Illustrerà la proposta l'assessore al bilancio Rinaldi.
Rinaldi, il documento unico di programmazione è il principale strumento per la guida strategica e operativa di un comune e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. La giunta comunale dovrebbe presentarlo al consiglio comunale normalmente entro il 31 luglio, ma visto che questa amministrazione ha iniziato il suo mandato nel mese di ottobre, è tenuta a presentarlo prima dell'approvazione del bilancio di previsione. In sede di presentazione del bilancio di previsione, poi, sarà redatta la nota di aggiornamento al DUP, facendolo diventare lo strumento di programmazione definitivo. Il documento si compone in due sezioni, la sezione strategica e quella operativa. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, che poi sono già state presentate nel precedente consiglio, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la sezione individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella sezione strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica amministrativa. Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni